Ci siamo con Marte Sport Live, 20 anni dell'era De Laurentiis con Pierpaolo Marino, con i vostri messaggi, ma anche ovviamente focus sulla nazionale del Napoli e del Napoli.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live. Sino alle 14 sono i giorni della celebrazione, no? Ricordo più che altro dei 20 anni dell'era De Laurentiis, come si diceva prima con Gianluca Gifuni in Forza Napoli sempre. Saluto Gianluca, saluto anche Gigi Soriani in regia, i vostri messaggi che già arrivano su questo argomento, e quindi vi ricordo il modo per interagire con noi: 339-666-9990. Per ricordare i 20 anni dell'epoca dell'era De Laurentiis, che partirono il 6 settembre, come si diceva prima, del 2004, con questi assegni circolari presentati in tribunale, poi si completarono con il 10 settembre con la conferenza stampa all'albergo sul lungomare con Giampiero Ventura e soprattutto con il general manager di quel Napoli, Pierpaolo Marino, che abbiamo al telefono. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. A prescindere da questa data, è sempre un grande piacere sentirla qui a Radio Marte. Lo sa bene.
Assolutamente, anche per me è un piacere stare con voi e con tutti gli ascoltatori.
Ecco, 20 anni fa cosa accadeva? Che non dico oggi 6 settembre, perché poi De Laurentiis andò in tribunale, ma qualche giorno dopo la contattò, sì. Venga a Gstaad, in Svizzera, dove sto girando il film, perché la voglio al comando del mio Napoli. Così, no? Andò più o meno?
No, diciamo che in realtà ci incontrammo il giorno prima di che andasse in tribunale.
Ah, quindi ieri, diciamo, 20 anni fa ieri.
Sì, e poi io mi dovetti liberare dall'Udinese, che avevo un vincolo con altri 3 anni di contratto, e i Pozzo furono assolutamente gentilissimi.
Tra l'altro Pozzo, che pure erano interessati ad acquistare il Napoli, tra l'altro.
Sì, eravamo stati con Pozzo per 10-15 giorni a Napoli per fare un'offerta, e io avrei dovuto essere il presidente della squadra, della società nel caso, e avevamo anche noi un bel progetto, ma De Laurentiis per la verità fece un'offerta molto più elevata.
Eh sì, 32 milioni circa di assegni circolari, quindi il giorno prima la contattò e disse: la voglio al comando del mio Napoli, questo è il concetto, giusto?
Sì, no, in pratica mi contattò, io pensavo che era uno scherzo perché ero a Udine.
Giustamente.
E sì, mi arrivò una telefonata al mattino, non prestissimo, verso le 8 e mezza, e le passo il dottor De Laurentiis, sentì la voce di Aurelio. Io pensavo fosse uno scherzo, capito? E lui si presentò dicendo: sono De Laurentiis, ma guardi che io, come lei, sono di Avellino. Allora, perché lui
sì, ha origini,
origini della provincia di Avellino, sì. E quindi niente, cominciò così, poi mi accorsi che non era uno scherzo e disse: io penso che con lei posso rifondare un Napoli che deve arrivare in pochi anni in Champions, questo lei è l'uomo giusto, e mi mandò un biglietto dell'aereo per andare la sera a Gstaad. Quindi tempi rapidissimi. Io avvisai Pozzo di questa cosa correttamente, Pozzo mi autorizzò ad andare. E in pratica poi la sera mi viene a prendere Luigi De Laurentiis all'aeroporto, e dall'aeroporto non ricordo se di Zurigo o di, ora non vorrei dire delle cavolate, però fu un viaggio lungo per arrivare poi a Gstaad, dove arrivammo più o meno che saranno state le 10, le 11 di sera, e trovai lui e Chiavelli che mi aspettavano, e stiamo fino alle 5 alle 6 del mattino a parlare in camera,
incredibile.
E lì poi l'accordo, cioè parliamo di tutto, ma l'accordo fu, lo trovammo in 5 minuti, insomma.
Ah, bellissimo. Lì nacque il Napoli di De Laurentiis, poi la conferenza con Ventura, poi il 26 settembre la prima cittadella dinanzi a 60.000 spettatori. Il
ma
punto
tu pensa che quel Napoli, quell'Udinese che lasciai, che avevo appena, perché avevo fatto il mercato fino al 30 di agosto, avevo preso Di Natale come ultimo acquisto, e quell'Udinese andò in Champions League, quindi lasciai la Champions League per un'altra cosa che era solo la C iniziale, insomma,
però per motivi anche un'altra C di cuore, non c'è dubbio,
cuore, con una scelta di cuore assolutamente, perché io avevo sempre sognato, dopo essere andato via da Napoli, di ritornarci, e quindi lo feci 17 anni dopo lo scudetto e la Coppa Italia, e poi dare una mano quando il Napoli era caduto così in basso per me era doveroso, proprio era, la sentivo come una mission,
sai, qualcosa quando, da concludere,
sì,
insomma, un cerchio di
sì, come quando si va ad aiutare un caro parente ammalato,
non c'è dubbio,
per farlo guarire, e il Napoli guarì subito, perché poi in 3 anni eravamo già al Dalus lì
in Coppa UEFA col Benfica. Ricordiamo che il direttore Pier Paolo Marino ha vinto tutti i campionati col Napoli, l'unico dirigente, Serie C, Serie B, ovviamente lo scudetto, e celebre quella definizione che il Napoli in Serie C era una balena in un acquario.
Quindi
ed era così, ed era il punto più in alto, più emozionante per lei, qual è stato di questi 20 anni di De Laurentiis? Lo dico da dirigente, lo chiedo al dirigente, anche al tifoso, posso dirlo, del Napoli, ma anche
4.
Del suo e dei suoi 4, quindi di 4 in generale, dei 20 anni.
No, io ne ho fatti 5 con
De Laurentiis. 5.
Sì, quindi ho fatto un lustro, poi ho rinnovato il contratto, poi ci furono delle incomprensioni, però diciamo che ho fatto un quarto di questa.
Un quarto.
Però onestamente mi faccio i complimenti, perché ho fatto le fondamenta. Perché,
assolutamente sì.
Ha
anche insegnato come si fa il presidente di calcio al De Laurentiis, non c'è dubbio. Insomma, questo.
Non ho insegnato, però comunque gli ho trasfuso la mia esperienza, insomma. Non
te ne dico, 10 giugno 2007 è il giorno più importante del suo lustro nel Napoli di Laurentiis, promozione in Serie A?
La promozione in Serie A, sì, a Genova è stata una cosa. Io non ricordo nemmeno per il primo scudetto una festa come quella che trovammo a Napoli quando arrivammo nella notte da Genova. Io ricordo 2 ali di folla, ma letteralmente dall'aeroporto fino al ristorante dove dovevamo cenare, che la squadra era ancora a digiuno dopo la partita del pomeriggio, ed erano le 9, le 10 di sera, quindi finimmo alle 2 di notte poi.
Ricordo.
Erano 2 ali di folla, una cosa, anche se era quasi mezzanotte, l'una. Una cosa veramente, ripeto, non l'avevo vista neanche quando andammo al ritorno da Ascoli quell'anno, l'87, per collegamento dallo studio Rai di Fuorigrotta, no?
Lo scudetto. Una notte per lo scudetto.
E nemmeno quella notte vidi tanta gente attorno al pullman. È una cosa impressionante.
C'è una liberazione totale, un ritorno in Serie A, tantissimi messaggi che le arrivano, uno per tutti credo sia sintetizza il sentimento che provano i nostri ascoltatori, quindi i napoletani. Grande Marino, lo sai che Napoli è casa tua, i napoletani ti amano, scrive Antonio, e poi qualcun altro scrive: vorrei che Marino tornasse nel Napoli. Però il punto più in alto del Napoli De Laurentiis, direttore, è stato lo scudetto, probabilmente. Ora con Conte si può rinverdire questa possibilità nel triennio, secondo lei?
Ma assolutamente sì, e io spero che non ne venga uno solo, ma ne venga anche un paio, così De Laurentiis può essere il presidente che ha vinto più scudetti, perché Ferlaino ne ha vinti 2, magari gli auguro questo al Napoli. Conte sicuramente ha le credenziali per guidare il Napoli a vincere di nuovo lo scudetto. Mi pare che gli acquisti che sono stati fatti sono all'altezza della situazione, anche per fondare un ciclo,
E se niente, l'aspettava che De Laurentiis facesse, si prendesse stavolta quasi per intero il rischio d'azienda, cioè 136 milioni di saldo negativo sul mercato, anche abbastanza sorprendente.
Ma è, sono cambiati i tempi, però i soldi che spendemmo in anticipo, che poi recuperammo con la gestione virtuosa e con gli introiti che aumentavano, il fatturato che aumentava, però De Laurentiis spese anche 10-15 milioni in tra Serie C e Serie B, che certo, rapportate ai tempi di allora e ai ricavi della C e della B, in proporzione, cioè lui è uno che il rischio d'impresa se l'è assunto sempre, per la verità.
Mi si è detto, si dice sempre, no? Spend money, lo diceva anche lui, cacce sorde, eccetera. In realtà non è mai stato uno.
Ma questo la gente lo dice di tutti i presidenti.
Quello è vero.
Sì, perché questo anche a Udine, dove i Pozzo sono fortissimi e hanno creato un ciclo di 30 campionati di Serie A, periodicamente arriva lo striscione, spendete i soldi, insomma,
cioè, sempre.
Questo è tipico un po' di. Questa è una. È una cosa che i presidenti se la devono sentir dire, è quasi un incentivo che serve.
esatto. Prima di salutarla e ringraziarla, direttore, poi speriamo di averla anche qui negli studi qui a Radio Marte quando sarà da queste parti a Napoli, le chiedo, è il Napoli di Conte, di Lukaku, di Kvaratskhelia uno e l'altro invece, qual è il colpo di mercato che più la intriga del Napoli, intendo sempre?
Ma dico subito, il colpo di mercato, Lukaku è stata la soluzione ideale per sostituire Osimhen, perché con caratteristiche diverse, con maggiore fase di sfondamento, Lukaku, rispetto all'aggressione della profondità da parte di Osimhen, Lukaku sostituisce perché dà la garanzia della doppia cifra in gol davanti, no?
Certo.
Ma gli acquisti che mi sono piaciuti, McTominay e Neres, perché è un giocatore fantastico quest'ultimo.
Davide Neres.
Sono quelle ali che ti riconciliano col passato, cioè con i Claudio Sala, per ricordare un ex napoletano, con quei giocatori lì.
Eh sì, nel salutarla dove pone il Napoli? Distante molto dall'Inter, alle spalle di qualche altra squadra oppure no?
Il Napoli io lo pongo fra le quattro che lotteranno per la Champions League, è indubbiamente questo. Mi deluderebbe fortemente se non fosse così, mi deluderebbe Conte ovviamente, non la società, perché la società il proprio dovere lo ha fatto.
Eh sì, l'anno scorso il direttore Marino, che è un grande competente, non accolse bene l'arrivo di Garcia, praticamente per primo quasi, tra tutti gli addetti ai lavori. Stavolta la sento più serena, ovviamente con Conte è scontato, però si può mai dire. Invece vede, il binomio Conte De Laurentiis può funzionare nonostante i caratteri particolari,
certo, poi ci vuole sempre il dio risultato, sai,
ah,
no?
Certo, quello, certo, non c'è dubbio.
Quello è diciamo così, è quello sciroppo che tu devi prendere, il risultato, altrimenti ti ammali sicuramente. Quindi però Conte ha le caratteristiche per somministrare lo sciroppo tutti i giorni sotto forma di punti.
Risultato 3 milligrammi, quello è lo sciroppo giusto.
Esatto.
Grazie direttore.
3 milligrammi alla settimana.
Esatto. Un grande abbraccio, a presto, grazie davvero per il suo intervento.
A voi, arrivederci.
Un abbraccio per Paolo Marino, tanti messaggi per lui, tanti messaggi anche su questi 20 anni De Laurentiis. Chiedono anche se sente ancora De Laurentiis, come sarebbe andata la situazione Osimhen con lui. Ne parliamo anche tra un po' con altri protagonisti del Napoli Soccer, così si chiamava all'inizio il Napoli De Laurentiis. Poi ovviamente parliamo anche dell'Italia, che schiererà questa sera contro la Francia i napoletani di Lorenzo e Raspadori, ed anche del Napoli attuale. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, saluto intanto Bruno da Casoria, mi fai complimenti, ti ringrazio molto Bruno anche per la fedeltà con cui ci segui. Poi invece Roberto scrive, si potrebbe provare a sensibilizzare le piattaforme streaming a calmierare i prezzi, abbonamento solo per la squadra del cuore, francamente i tornei di freccetto e biliardo non mi interessano. Sì, si potrebbe fare, anche se insomma non è, mi sembra che che ci sia una tendenza a calmierare i prezzi, anzi, se appunto c'è stato appunto un aumento, come tutti sanno. Allora, 20 anni fa nasceva il Napoli De Laurentiis, ne ha raccontato le gesta varie volte, ha fatto parte anche del Napoli come club. Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Beh, 20 anni dopo, staccandoci dall'ultima stagione, magari da qualche percezione di antipatia quando qualche volta De Laurentiis parla, ma anche di simpatia quando fa anche dei suoi assolo meravigliosi, è un'era obiettivamente molto positiva.
È un'era felice, è la rinascita effettiva del Napoli che è stata avviata e dunque poi costruita anno dopo anno da Aurelio De Laurentiis. Noi quando facciamo i bilanci dobbiamo poi essere lucidi e razionali, quindi guardare fatti, guardare numeri, e non c'è ombra di dubbio che sia stata, continui ad essere un'era felice, un'era vincente. Non può una stagione come quella dell'anno scorso, come dire, compromettere un lavoro, ventennale, fatto con oculatezza, con lungimiranza, con un virtuosismo finanziario che in Serie A non aveva eguali all'epoca in cui lo ha avviato De Laurentiis. Anzi, sappiamo bene come fosse stato accolto nel panorama del calcio come un visionario, però poi alla fine tutte le cose che lui ha detto in tempi non sospetti alla fine poi si sono verificate. Poi
sì,
quanto alle antipatie, quanto agli insulti che tante volte ha ricevuto dai tifosi, questo fa parte del gioco, fa parte del mondo del calcio che è assolutamente così. Quindi guardando al bilancio in senso stretto non possiamo dire altro che queste cose, insomma.
Senza dubbio si potrebbe scrivere un libro, non tanto e non solo sull'era De Laurentiis, che prosegue peraltro, ma anche sulle dichiarazioni, su quello che diceva. Ricordo per esempio molto banalmente che andava di 5 anni in 5 anni, ricordi, no? Nei progetti, dell'arrivo,
no?
Nell'approdo in Europa, oltre che in Serie A nei primi 5, poi nei altri 5 in Champions. Adesso c'è la New Era, è definita così, e è partita con un anno di ritardo, non c'è dubbio. E stiamo vedendo anche un De Laurentiis per ora molto diverso, silenzioso, qualche volta è capitato, di certo con 139 milioni di saldo negativo del mercato praticamente non è quasi mai capitato, pur se altre volte ha investito oltre 100 milioni di euro sul mercato.
Ma intanto c'è stata la vicenda Osimhen, che in qualche modo è diventato un ostacolo tra virgolette al suo piano finanziario. E la vicenda Osimhen, sì, come dire, per quanto magari con una gestione non esemplare, era imprevista, imprevedibile in questi così come si è poi sviluppata nel corso dei mesi, però c'è da dire che il saldo negativo il presidente del Napoli ha potuto anche concederselo tra virgolette proprio per la gestione molto assennata fatta negli anni precedenti. Ritengo altresì che con Osimhen, prima che andasse appunto al Galatasaray e in qualche modo ha significato anche un jolly, no? un voler uscire dall'angolo del presidente De Laurentiis, che in quei momenti sembrava appunto stretto all'angolo, è stata anche una questione morale, etica, che lui ha preso pur dovendosi rimettere dei soldi. Parlo ovviamente del mancato trasferimento in Arabia, perché sai, poi noi stessi scriviamo, oppure voi lo dite alla radio, alla televisione, il presidente De Laurentiis per 5 milioni si è impuntato e non ha permesso il trasferimento di Osimhen in Arabia. Io faccio molta fatica a pensare che per 5 milioni che il De Laurentiis pesasse tra virgolette quei 5 milioni. Credo invece sia stata una questione di principio che lui si è potuto permettere proprio in virtù di questo virtuosismo finanziario negli anni. Quindi da
la narrazione, scusa ti interrompo, abbiamo provato a raccontare anche le nostre, quello che sapevamo ovviamente, e non è detto che sia il Vangelo, anzi, di un discorso di principio, non legato solo ai 5 milioni, legato, no, a tutto quello che è successo intorno, l'accordo a Ali blindato con Ismene Calenda e quindi poi con Napoli, certo, si trovava, certo, a essere messo spalle al muro in modo anche non proprio corretto. E tutta, certo, una serie di cose da valutare, poi lo ha deciso così.
Una serie di cose da valutare, poi è certo, se andiamo a prendere questi 20 anni tutti i singoli episodi, sicuramente, diciamo, la gestione di De Laurentiis non è stata sempre eccellente. È chiaro che poi degli errori, soprattutto all'inizio, sono capitati, poi vi ha posto rimedio perché nel tempo, insomma, ha conosciuto meglio il calcio, ha fatto maggiore esperienza, oppure alcuni errori commessi per diciamo delle sue spigolature caratteriali, questo è successo, così come è stato un errore la gestione di Osimhen, però sì, sono dei puntini neri che, voglio dire, dati, numeri, risultati alla mano, non possono offuscare il lavoro fatto da questo presidente negli ultimi 20 anni al Napoli, quindi questo va detto. Ha avuto una stagione disgraziata la scorsa, ha cercato di porvi rimedio e i suoi rimedi sono stati peggiori del male, anche questo bisogna dirlo,
certo.
Però poi, finita la stagione, ha preso il miglior allenatore che poteva prendere e con il migliore allenatore che poteva prendere si è sobbarcato, come dire, anche l'onere di dover dare a questo allenatore di valenza internazionale una squadra che fosse all'altezza, minima altezza del suo palmarès, della sua carriera, appunto di tutto ciò che ha vinto. Quindi non è che si è consegnato a Conte, questo no, perché lui non si consegna a nessuno, però c'è da dire che ha secondato Conte e la sua linea in tutto e per tutto. Quindi c'è solo da augurarsi adesso che questo Napoli quest'anno possa essere, come dire, l'insospettabile del campionato di Serie A e, come ha detto più volte Conte, dar fastidio a squadre che invece hanno delle età e ambizioni diverse e sono candidati ovviamente a calcare la scena principale di questo campionato.
Assolutamente sì, molti messaggi che arrivano. Io chiedo ai nostri amici, chiedo anche a te Monica, prima di salutarti e ringraziarti, il colpo di mercato del Napoli che più ti è piaciuto, più ti intriga, insomma, di quelli realizzati quest'anno, ovviamente.
Ma potrei essere banale, tra virgolette, e dire buongiorno perché è il miglior talento in quel ruolo della Serie A e il Napoli non ha fatto passare un giorno all'inizio del mercato e se l'è assicurato. Però mi piace dire, non perché siano gli ultimi, i due scozzesi, perché
entrambi ingolieri, molto
ingolieri, perché sono acquisti in una zona del campo molto molto importante, nevralgica per tutti, a maggior ragione per il modulo tattico di Antonio Conte. Sono giocatori che hanno delle caratteristiche che il Napoli che non hanno i giocatori che attualmente sono in rosa del Napoli. Nel Napoli poi vedi il destino, ieri tutti e due in nazionale, nella stessa nazionale la Scozia, hanno segnato tutti e due, hanno mostrato le loro qualità, quindi intensità, quindi attacco agli spazi, quello che al Napoli mancava, perché poi abbiamo sempre detto il Napoli fa pochi gol, segna poco, però noi i gol, a parte che c'è bisogno di chi metta in condizioni gli attaccanti di far gol con appunto l'attacco allo spazio, con il gioco in profondità, ma poi i gol possono arrivare anche dai centrocampisti. E in questo caso, diciamo, sia Gilmour che McTominay danno ampissime garanzie, ma gli acquisti sono tutti buoni, anche Neres, no?
Sì, uno fa, ne parlava molto bene per Paolo Marino di Neres, per esempio, quindi
come dire, insomma, faccio fatica, cioè si fa fatica a scegliere quale sia stato l'acquisto migliore. Certo, come dire, se guardiamo in maniera logica e razionale, diciamo buongiorno.
Sì. Monica, grazie per il tuo intervento, un abbraccio,
grazie,
forte, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie sempre a Monica Scozzafava, firma del Corriere della Sera. Tra un po' Francesco Montervino, Francesco De Luca, parliamo anche dell'Italia, i vostri messaggi. Allora, il colpo di mercato più mi intriga: buongiorno, David Neres, Lukaku, magari invece Conte, Oriali, come qualcuno ieri sera mi diceva, cioè sono quelli, diciamo, gli arrivi, gli acquisti gli innesti più importanti per il Napoli o ancora gli altri, perché poi ci sono Gilmour, McTominay, Spinazzola, insomma. 339-666-9990, aspetto i vostri messaggi, torniamo tra 45 secondi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Allora, i vostri messaggi arrivano. Per me resta un gap in difesa, perché al pensiero che possa entrare Jesus mi terrorizza. Il resto, questa squadra è veramente forte, scrive Brunello. Beh, c'è anche Rafa Marin, e magari Jesus migliora, anch'io l'ho criticato molto negli ultimi tempi, non solo per le prestazioni, sia chiaro, perché poi resta un ragazzo molto intelligente, anche di grande di spessore umano. Il miglior acquisto ancora deve essere fatto e sarà il rinnovo di Kvara. Può essere, caro Giuseppe, che tu abbia ragione, anzi sarebbe un ottimo acquisto il rinnovo. Si va verso l'accordo, ma ancora non è stato raggiunto. Poi ancora proporrei per Mario Rui, a chiunque lo vedesse, insomma, forse non sentendosi più apprezzato potrebbe andare via, scrive Gino, la pernacchia napoletana. Beh, però insomma, è che possiamo prendercela con Mario Rui, avrà avuto le sue ragioni. È chiaro che dal punto di vista dei tifosi è come se Mario Rui fosse un peso, ma quando pochi mesi fa, soprattutto diversi mesi fa, era invece un punto di forza. Però chi è stato il primo acquisto dell'era De Laurentiis, il primo a giocare insieme a Montesanto 20 anni fa, poco meno di 20 anni fa? Francesco Montervino. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Capitano di quel Napoli, anche il Napoli precedente, e anche, ricordiamo, direttore sportivo della Virtus Francavilla. In bocca al lupo per grazie, questa stagione.
Grazie,
Non ho capito.
Grazie, crepi.
Ah no, ho sentito male. Capo dello Sport del Mattino, Francesco De Luca, è con noi. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, permettetemi di salutare Francesco, di fargli in bocca al lupo per il suo lavoro.
Assolutamente.
Un abbraccio fortissimo anche a Francesco.
Allora, caro Ciccio Montervino, parto da te, poi torno da Francesco, l'amico Francesco, perché abbiamo detto miliardi di volte i palloni nella macchina di Montesanto, eccetera. Però sono passati 20 anni e il 6 agosto, tra l'altro, tu partecipasti, mi pare, pure a Orgoglio Partenopeo con Gaucci, che si pensava, si sperava, no? Con Greucci, allenatore, che il Napoli potesse ripartire dalla Serie B con Gaucci. Poi spunta De Laurentiis, il primo pensiero che hai fatto qual è stato quando è spuntata questa offerta un po' a sorpresa anche per noi del produttore cinematografico?
Guarda, sono passati 20 anni, sì. Ma il primo pensiero mi è nitido nel cervello alla prima volta che l'ho incontrato.
Ah.
Cioè sembrava una persona arrivata da un altro mondo. Ma questo è sceso dalla luna. Cioè, dico, non è possibile, perché non parlava di calcio, parlava soltanto di show, parlava soltanto di spettacolo, parlava soltanto di pay per view, parlava soltanto di stadi multimediali, parlava di cose che ad oggi sono all'ordine del giorno. Lui ci parlava 20 anni fa e tu lo vedevi come un essere diverso. Poi lo è effettivamente stato, perché è stato un precursore di un Napoli che oggi tutti noi commentiamo come un Napoli ormai di livello internazionale. Quindi è stata una persona assolutamente da ascoltare, ma che in quel momento ti faceva veramente strano, per non parlare poi di quando entrava nello spogliatoio prima della partita con i vari De Sica, Muccino e tutta gente così, e tu dicevi, tu stavi accelerato con i battiti a 2000, che non vedevi l'ora di entrare in campo, la partita, lo stress da parte. Lui entrava come se niente fosse, e quindi chiaramente è stato bello far parte di quella sua prima esperienza, che lo ha portato a diventare oggi.
Sì, tra l'altro sulle maglie di quel Napoli Soccer anche i titoli dei film, no? Manuel d'amore, The Sky Captain in the World of Tomorrow, no, uno dei primi.
Crash
pure, bravo, esatto, assolutamente. Caro Francesco De Luca, sono passati 20 anni, ha ragione Montervino, il fatto che il presidente De Laurentiis sia un visionario l'abbiamo sempre sostenuto, insieme alle critiche, insieme ad altri dati e limiti, ma anche virtù del suo carattere, questo è indiscutibile. 20 anni fa c'era la svolta vera e devo dire che purtroppo il fallimento è stato necessario per far nascere come una fenice il Napoli, per arrivare a certi livelli di gloria e di competitività.
Allora è chiaro che chi ha qualche anno in più come noi, caro Dario, e anche caro Francesco, ci ricordiamo perfettamente cosa accadde in quegli anni per fallimento.
Sì, sì.
Sappiamo tutti che insomma dal 92-93 in poi la situazione del Napoli fu una situazione terribile,
il Napoli è stato più volte sull'orlo del fallimento e dunque dell'esclusione dal campionato di Serie A negli anni 90, e poi si è arrivati a questo 2004, a questa estate torrida con il fallimento, l'esclusione dal campionato di Serie B, la ripartenza con De Laurentiis. Personaggio, un visionario, oggi in un'intervista al Mattino di Pino Taormina l'AD della Lega De Siervo lo ha definito un personaggio fantasmagorico.
Sì.
Pur ammettendo che con tutte le sue difficoltà caratteriali e le sue complessità è un personaggio da ascoltare quando interviene, soprattutto in materia di audio televisione e di diritti televisivi. Sono stati 20 anni importanti, sono 20 anni importanti, con un Napoli che è cresciuto progressivamente, devo dire con pochi incidenti di percorso, perché poi certo, resti colpito dal fatto che arrivi al punto più alto e poi scendi a un livello modesto come il 10° posto del campionato lo scorso anno. Però De Laurentiis ha avuto la capacità e la forza di voltare pagina con un grande allenatore, con un gruppo importante di giocatori, dopo aver fatto investimenti che sono investimenti rilevanti, anche perché sì. L'altro giorno delle cifre su dei siti specializzati, insomma il Napoli ha chiuso con un saldo negativo di circa 138-140 milioni, avendo dato i giocatori suoi in prestito, non avendo realizzato alcun incasso dalla cessione di Osimhen perché è stato dato in prestito. Devo dire che è stato fatto uno sforzo notevolissimo per rimettere il Napoli in carreggiata, con risultati che a partire da quel 2004, appunto, dalla famosa il famoso ritiro a Pestum senza magliette e senza palloni, poi
arrivava gente destra e sinistra, arrivava Sousa, Corrente,
costante, non lo dico perché è collegato Francesco, ma con personaggi come lui che sono stati fondamentali per la ripartenza del Napoli e ai quali i tifosi sono sempre molto legati, giustamente.
Assolutamente, al di là del valore del calciatore Montervino, poi resta la persona, come tanti altri, come Iezzo, come Piaca, la Io e tanti altri, Fontana e tanti altri. Caro Ciccio, rapidamente devo fare due domande, so che sei impegnatissimo giustamente anche col tuo club. La prima, il punto più alto e più basso della tua esperienza nel Napoli Soccer, e la seconda, l'acquisto invece del Napoli attuale, quindi facendo un salto in avanti, che più ti intriga?
Allora, ti passo alla seconda. L'acquisto che più mi intriga è McTominay, perché sono curioso di vederlo confrontarsi nel campionato italiano. Credo che abbia tutte le carte regole per far bene, però mi incuriosisce molto questo giocatore. Gli altri sono super conosciuti, super giocatori affermati, lo è anche lui, perché Napoli ha pagato 30 milioni, attenzione, però ha una caratteristica fisica che negli ultimi anni nessun centrocampista acquistato dal Napoli ha avuto. Grande struttura, grandi centimetri, buona capacità di interpretazione, discreta qualità, voglio vedere assolutamente come si riesce ad inserire nel campionato italiano. E poi il punto più alto per me rimane sempre il 10 giugno del 2007, certo, quando devo riportare il Napoli in Serie A, nonostante abbiamo fatto poi successivamente negli anni successivi le partite più importanti, però quello
in Europa, certo, rimane,
quello è il mio scudetto
per me. Sai, poco fa ne parlavamo anche con Pierpaolo Marino, che diceva la stessa cosa, festa a Napoli.
Guarda, clamorosa. Per me è stato allucinante quello che si è vissuto 2 anni fa quando si è vinto lo scudetto. Noi l'abbiamo vissuto nel 2007, perché l'amore della gente al nostro ritorno da Genova è stato molto simile, quindi Artissimo. Veramente per me rimane quello il punto più alto. Il punto più basso, sì, se c'è stato, non lo ricordo, meglio non lo voglio ricordare, quindi non lo dico.
Ah, va bene.
Ti dovrei dire sicuramente quando sono andato via,
infatti
quel primo settembre del 2009 lo ricordo ancora tutte le notti, quindi me è stato il peggior momento.
Però poi vedi, sei rimasto nel cuore dei napoletani per quello che dicevamo prima, insieme anche a Francesco,
ma anche loro nel mio, anche voi nel mio.
Grazie direttore, un abbraccio,
grazie
a presto.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao Francesco.
Grazie a Ciccio Montervino, torno a Francesco, ciao, Francesco De Luca, perché poi insomma tra un po' c'è il ritorno in campo del Napoli, siamo tutti curiosi di vedere appunto McTominay, Gilmore e gli altri, ma anche di vedere se Conte cambierà o meno assetto. Poi insomma, insieme a questa domanda ti faccio anche, giro anche a te il quesito sul giocatore o sul colpo di mercato che più ti interessa, ti intriga, ti piace. Francesco? È caduto.
Allora, io penso che Conte l'idea di giocare con un centrocampo a tre la stia valutando, perché chiaramente ci sarebbe più spessore, ci sarebbe la possibilità di utilizzare McTominay, che è un giocatore può essere fondamentale per questa squadra, però è una valutazione che farei in maniera tranquilla, serena, osservando giorno per giorno il gruppo di lavoro. Questo è il grosso vantaggio, al di là degli impegni delle nazionali, che ha un allenatore che fa una sola competizione, cioè quella di poter lavorare tutta la settimana col gruppo, di poter preparare, di poter studiare delle cose. Voglio provare il 4-3-3, tanto per dire, lo provo, certo. Non ho la necessità di dover giocare ogni tre giorni e quindi sono più sereno, e questo è un vantaggio che sicuramente un allenatore di grande esperienza come Conte sfrutterà. Per quanto riguarda il colpo, beh, dico banalmente Lukaku. Dico banalmente Lukaku perché al di là dei gol, che sono fondamentali ovviamente, però c'è l'aspetto della personalità, ecco. L'aspetto di appunto quell'elemento che è fondamentale in uno spogliatoio. Un po' di tempo fa, già diventato allenatore della nazionale, Spalletti, off the record, spiegò che era proprio quello uno dei punti delicati del Napoli, cioè quello della personalità.
Carenti, possiamo dirlo tranquillamente, lui era il leader.
Diciamo delicati, ecco, perché lui, mettendosi come capitano alla guida di questo gruppo, questo problema lo risolve. Adesso, se tu prendi un giocatore della personalità di Lukaku, di McTominay, buongiorno è più giovane, però si vede che è un giocatore di grande personalità, non a caso è stato già accostato a Kim, quello che fu Kim. Sì. Ecco, questo problema un po' alla volta lo risolve, anche perché poi c'è nello spogliatoio un uomo forte, molto forte come Conte. E quindi io dico Lukaku, è chiaro, è un giocatore di 31 anni, però non dovrà giocare anche lui ogni tre giorni, avrà il tempo per recuperare, insomma, per fare la preparazione in maniera adeguata. E poi voglio dire, non è che ha 38 anni, ne ha 31 ed è al massimo della sua carriera, insomma. Quindi io penso Lukaku sia stato il grande colpo, perché il giocatore su cui Conte ha voluto costruire.
È verissimo, personalità è quello che ho messo subito nel mirino, insomma, sommessamente, già appunto prima che lo vedessimo col Parma.
Assolutamente sì, perché poi lo vedi, Dario, perché poi alla fine, quando tu vai a vedere le partite, vedi il Napoli come giocava l'anno scorso, il modulo c'entra fino a un certo punto, c'entra il fatto che c'era uno sbandamento totale e quindi non c'era, hai perso delle figure di riferimento importanti nello spogliatoio come Spalletti, Giuntoli, che nessuno riusciva a prendere più la situazione in mano. Invece con Conte, questi giocatori di grande esperienza, di cui ovviamente Conte si fida molto, come Lukaku, il Napoli può raddrizzare e finalmente ridarci quelle gioie che questa città merita, che questa tifoseria merita, e aggiungo che anche De Laurentiis merita, perché bisogna dire che lo sforzo che ha compiuto De Laurentiis con quel salto nel buio che fu fatto inizio di settembre di 20 anni fa, insomma, è uno sforzo che lui è stato notevole, è stato rilevante ed è stato premiato.
È vero, d'accordo con te. Grazie Francesco, un caro abbraccio.
Sì, ciao, buon lavoro.
Capo Sport del Mattino, domani dicono tanti approfondimenti sul Mattino, ovviamente su questi argomenti. Tra l'altro bisogna lavorare sulla tattica, sulle tenuta, sugli equilibri tattici. Credo che Conte in questo momento sia più avanti nel aver conquistato lo spogliatoio, dopo invece un po' di cose così, insomma, precarie, incerte, dopo Verona Napoli, anche per quello che disse. Certamente sta entrando e sta facendo crescere in mentalità, a sua immagine e somiglianza, il Napoli. Non è ancora a sua immagine e somiglianza, ma sta crescendo e sta migliorando più velocemente sotto l'aspetto della mentalità, dello spirito di gruppo soprattutto, che sull'aspetto tattico, che dal punto di vista tattico, perché vediamo il Napoli ancora un po' sfilacciato, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, col Parma, ma anche col Bologna, ovviamente col Verona e anche col Modena. Tanti momenti della gara in cui si prendono troppe, diciamo, imbucate, troppi spazi. Su questo Conte, da martedì soprattutto prossimo, dovrà intervenire in modo più evidente. Su altre cose invece mi sembra che già a buon punto, almeno è entrato nettamente, sta percorrendo il percorso giusto. Il miglior acquisto l'ho fatto io oggi, ho trovato l'olio extravergine a 7 euro, scrive Marco. Dove, caro Marco? Perché andiamo a comprarlo anche noi. Pubblicità e torniamo tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Antonio scrive: buongiorno Dario, credo che presto Gilmour si impadronirà del centrocampo azzurro e purtroppo a discapito di Lobotka addirittura. Poi ancora Giuseppe scrive: il mio acquisto dov'è? Eccolo qua. Anzi no, Peppe, il mio acquisto secondo me sarà proprio David Neres per la sua creatività a destra. Poi ancora, vi farò una provocazione: il 3-0 subito a Verona è stata la svolta del mercato. Brunello può essere, effettivamente può essere il mercato anche di cancellare o di voltare decisamente pagina anche per i calciatori, anche grazie al lavoro fatto allo staff e da Antonio Conte. Nel frattempo oggi sulla stampa, oltre allo scoop ovviamente dell'intervista alla signora Boccia per i motivi che tutti conoscete, pagina 29, voto di fiducia per Francia Italia di questa sera, che è un po' una terminologia politica. Ne parliamo con Guglielmo Buccheri, inviato a Parigi. Ciao Guglielmo, buongiorno, ben trovato.
Sì, eccoci, ben trovati a voi, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eh beh, voto di fiducia è proprio, insomma, no, un modo di dire politico, se non voglio coinvolgerti in questioni delicate politiche.
Onestamente mi sembrava la sintesi di quello che poi è la fotografia dello stato attuale della nostra nazionale, del suo allenatore CT Luciano Spalletti. Voto sì. Di fiducia perché è chiaro, va da sé, l'Italia deve torna in campo dopo il pomeriggio del 29 giugno a Berlino, il pomeriggio di una partita mai giocata dagli azzurri con la Svizzera, e quindi adesso deve riconquistare la credibilità nei confronti degli italiani e soprattutto rialzare la testa, che poi è un discorso appunto legato alla credibilità da ritrovare, da riconquistare. Io credo che molti, sento dire anche ieri inevitabilmente, poi è così, che questa è la partita ideale, no? Per sì. Dimostrare di non essere quelli di Berlino. È chiaro che sono frasi che vanno dette, però onestamente era meglio cominciare forse da un avversario un pochino...
Da Israele, diciamo. Da Israele. Anche se esatto. Poi giustamente tu scrivi anche il catenaccio del titolo, c'è il riferimento Conte risultato, ancora di più ritrovare un'anima. Io penso appunto, d'accordo, più l'anima che il risultato, perché se l'Italia perde con la Francia di Mbappé eccetera, ci sta, insomma, non è una grossa delusione. Se invece perde male, magari come ha perso con la Svizzera, speriamo di no, o anche poco meno, è chiaro che vorrebbe dire che non sarebbe cambiato nulla, e questo sarebbe grave.
Sì, sì, esatto, il tema è proprio questo, perché poi io credo che appunto anche l'orizzonte, diciamo, contrattuale di Spalletti parla del 2026, quindi dell'eventuale, perché quando parliamo di mondiale è sempre andare avanti con prudenza, visto che ne abbiamo
trattato gli ultimi. E non c'entra la scaramanzia, è proprio prudenza dovuta.
I numeri che ci condannano, diciamo, sì, così. Purtroppo. E quindi io insomma, dal punto di vista contrattuale, Spalletti è legato alla Federcalcio fino comunque a quella scadenza, no? Però diciamo che da oggi per lui comincia, diciamo, la prova d'appello, no? Il secondo appello appunto dopo gli europei, perché non ci dimentichiamo che a marzo cominciano le qualificazioni appunto per i mondiali, e ci vorrebbe poi nell'eventualità tempo per un nuovo selezionatore tecnico. Adesso non voglio fare io quello, naturalmente incrociamo le dita, perché vuol dire che queste partite di Nation sono andate bene, però oggi, lunedì a Budapest con Israele, ottobre e novembre saranno un po', ecco, questo diciamo è il nuovo orizzonte di Spalletti. Deve dimostrare quello che dicevi tu, cioè di fare chiaro risultato, perché poi vincere aiuta a vincere, ma soprattutto di avere in mano la squadra, no? Come si dice in questi casi. Se sarà così saremo tutti felici e andremo avanti con Spalletti. Se non sarà così, io credo, ma più che credo, insomma, mi sembrerebbe lo sbocco più logico rimettere mano un po' alla nostra guida tecnica. È chiaro che siamo in una situazione anche politica delicata, per rimanere, certo, sul tema politico, infatti. Perché siamo in quello che, no, io chiamo semestre bianco, cioè ora sì. Il 4 novembre ci sono le elezioni per il nuovo statuto, a fine gennaio ci saranno le elezioni federali, e quindi è chiaro che un presidente, diciamo, non con i pieni poteri, diciamo così, difficilmente può prendere poco. Certe situazioni, però davanti a un'Italia che non rialza la testa, qualcosa bisogna pur fare, quindi io credo, insomma, che questo è un po' il quadro che ci aspetta. Poi è chiaro, magari tra poche ore faremo una bella prestazione come tutti ci auguriamo con la Francia, e quindi questo discorso viene messo in secondo piano.
Hai fatto un quadro assolutamente giusto, come tuo costume, la tua bravura nell'analizzare le situazioni, perché effettivamente l'Italia non può assolutamente rischiare di non andare al prossimo mondiale. Di non andare al prossimo mondiale, quindi è chiaro che queste partite servono per ridestarsi. Tra l'altro Spalletti è un grandissimo allenatore, però è chiaro che l'interesse supremo è l'Italia ai mondiali, alla Nations League, non si può sbagliare.
Certo, Certo, poi sai, due considerazioni veloci. Una è che comunque avremmo al momento anche alternative pronte, no? Perché ora, sì, per non andare sul solito Allegri, io penso che un profilo perfetto dell'allenatore nazionale potrebbe essere Stefano Pioli. E l'altro discorso è che secondo me Spalletti, cioè, e voi lo conoscete bene perché appunto chi meglio di voi, no, negli ultimi anni, certo, ha avuto a che fare con l'allenatore toscano, però diciamo Spalletti secondo me sbaglia molto nella comunicazione, perché ora non voglio dargli alibi naturalmente, perché sennò cadrebbero tutti i discorsi che abbiamo fatto finora relativi alla partita con la Svizzera di 3 mesi fa, però onestamente il livello qualitativo dell'Italia è quello che è. Io, scherzando anche con i colleghi qui a Parigi, cioè emblematico il fatto, col massimo rispetto per i nomi che sono stati fatti ieri in conferenza stampa, però se al Parco dei Principi passiamo metà della conferenza stampa a parlare di ragazzi come Bellanova, Ricci, lo stesso Tonali che è un anno che non gioca eccetera, vuol dire che la situazione, ripeto, e questi sono grandi, potranno diventare grandissimi giocatori, però oggi metterli al centro è chiaro che aumenta il rischio, no? Diciamo così, in maniera, come con un eufemismo. Però secondo me Spalletti ha sbagliato a sviare poi il ragionamento, appunto dando enfasi ad ogni suo passaggio diciamo mediatico, no? Un esempio su tutti: se Pellegrini prende la maglia numero 10, basta dire che l'ha scelta lui e che i compagni erano d'accordo. Se tu dipingi Pellegrini come un mix tra Antonioni, Baggio, Totti e Del Piero, e Pellegrini gioca come ha giocato, qualcosa non torna, no? A furia di andare sempre su queste
troppe
frasi
iperbole, troppa epica che ha fatto, esatto, anche a Napoli, ecco, che servono, però non dipende dal momento, evidentemente. A proposito, a Parigi, tra l'altro, le Paralimpiadi ancora in corso, 54 medaglie azzurre. Oggi Assunta Legnante, la nostra Assunta che ha già vinto, va nella sua specialità a competere. Però ti chiedo che clima c'è. Il peso,
no, il clima a Parigi, paradossalmente, ecco, bel clima. Oggi anche bello proprio a livello meteorologico. Ah, bene. La cosa che mi ha colpito un po', proprio mettendo a confronto noi e loro, rimanendo sul calcio, è che loro, e parlo di Deschamps, non ha un gran rapporto con la stampa, o meglio, nonostante,
diciamo, non è proprio simpatico,
vinto,
ecco, diciamo.
Non è simpatico, però nonostante il mondiale vinto, nonostante, ecco, cioè sembrava che noi fossimo andati più avanti di loro agli europei, a sentire il clima che c'era ieri al Parco di Principe. Loro comunque sono arrivati in semifinale.
Era
altissime, però loro sono, cioè si parla sempre quale sarà l'accoglienza per Mbappé, quale sarà l'accoglienza per la nazionale francese oggi allo stadio, quindi quello ti fa riflettere e ti fa dire che forse noi a volte siamo anche troppo indulgenti con i nostri, perché
o forse anche tempo, volendo essere cattivelli, Guglielmo, consentimelo, forse purtroppo Francia Italia non ha più quel fascino di qualche anno fa, purtroppo, per
noi. Loro non, secondo me non sbagliano, perché poi il compito di mettere sempre davanti alle, chiamiamole, responsabilità, parlando solamente di calcio, gli interpreti e gli attori di questo mondo, non è sbagliato, ecco, perché invece noi, ti ripeto, ieri un po' stonava questo fatto e sembravano loro usciti con la Svizzera agli ottavi e noi a un passo dalla finale, ecco.
È vero, hai ragione. Prima di salutarti e ringraziarti per questo bellissimo collegamento, chiaramente un passaggio sui due napoletani che dovrebbero essere in campo, almeno di ultim'ora diversi, cioè Di Lorenzo e Raspadori. Ecco, Di Lorenzo in questo nuovo ruolo che piace evidentemente anche a Spalletti, e soprattutto Raspadori forse il suo reale ruolo.
Guarda, Di Lorenzo è un grosso mistero, perché sempre, insomma, tutti noi che eravamo in Germania siamo rimasti colpiti, se non sbaglio dopo la Croazia all'Ipsia, a sentire un giocatore, in questo caso Di Lorenzo, dire con un altro CT non avrei giocato. A me personalmente in 30 anni non mi era mai capitata una frase del genere. Chiamiamolo, insomma, fedelissimo di Spalletti, io spero che, e questo me lo dovete dire voi e lo sapete meglio di me, che questo mese e mezzo di cura Conte lo abbia rigenerato anche con questa questione del suo futuro oramai
sta messo
risolta,
meglio, sì, sì,
perché onestamente, se devo pensare al Di Lorenzo, tutti sono stati, tranne Donnarumma, secondo me manco Calafiori, comunque tranne Donnarumma da salvare c'era poco, e secondo me in questo poco da salvare Di Lorenzo aveva forse quasi più colpe degli altri, no? Perché
dubbiamente
rendimento di Williams come un fenomeno, ma Vargas della Svizzera farlo passare per Garrincha è stato abbastanza deprimente.
Sì.
Per quanto riguarda Raspadori, il Jack è invece una garanzia, mi verrebbe da dire. Ieri Spalletti è stato molto preciso nel delinearne le caratteristiche, uno che dà sempre il fritto, no? Come si dice in questi casi. E quindi credo che tatticamente Raspadori possa dare il suo come sempre.
Vediamo stasera in coppia appunto con Retegui. Raspadori, io ritengo che sia proprio questo il suo ruolo di seconda punta. Intanto grazie davvero Guglielmo, grazie, ti leggiamo domani, grazie, sulla Stampa.
Grazie Dario, grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio e buon lavoro a Guglielmo Buccheri, inviato della Stampa appunto per Francia Italia questa sera 20:45. Ovviamente siamo praticamente in chiusura, leggo un po' di messaggi da parte vostra ricordandovi l'appuntamento delle 20 con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, Gilmore, McTominay, Novelli, Fusi, Crippa, vedremo, può essere, anche se McTominay non è proprio Crippa, insomma un giocatore un po' più strutturato fisicamente, meno dinamico del grande Massimo Crippa. Poi ancora, all'ora della partita c'è Sinner, la vedremo lunedì, Renato scrive, poi appunto anche Nicola. Francia-Italia, no, c'è Sinner alle 21, ricordiamo Sinner semifinale US Open contro Draper, indubbiamente importante, complimenti anche al tandem misto che ha vinto incredibilmente US Open, per quanto riguarda il tennis italiano, che è un momento magico davvero per il tennis. E poi vi ricordo che il Napoli oggi si allena, ovviamente altra doppia seduta, poi insomma il ritorno di un po' di tutti i giocatori dalle nazionali da partire da lunedì, martedì, martedì dovrebbero già esserci i due scozzesi McTominay e Gilmour, l'ultimo dovrebbe tornare, anziché quasi certamente l'ultimo a tornare sarà Anguissa, che gioca in Africa due gare col suo Camerun di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, quindi sarà giovedì, venerdì in Italia a Castel Volturno. Vi ricordo che si gioca domenica 15 settembre alle ore 18 contro il Cagliari, saremo presenti con il nostro speciale Marte Sport Live pre, durante e post gara classico. Ci fermiamo qui, grazie per i vostri messaggi, per il vostro seguito. Arrivano Timo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto, grazie anche a DJ Soriani, vi lascio a Gigio e Timo e poi 20:21 questa sera ancora sport con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ciao a tutti.
Marte Sport Live.